Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 28 marzo 2024 e noi siamo ancora con voi, sempre quelli di Grandi Linee, il podcast che prova a informarvi sulle notizie del giorno in una mezz'oretta. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
Come sempre vi ricordiamo le solite cose, che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, quindi aspettatevi dei commenti un po' a caso, diciamo così, che questo podcast è insomma uno scorcio della nostra preparazione della puntata e che a un certo punto sarà a pagamento. E quindi niente, seguiteci mentre ci districhiamo insieme a voi tra le notizie. Partiamo! Come sempre partiamo dall'Italia.
È stata ieri approvata una riforma del codice stradale dalla Camera dei Deputati. È stata approvata questa riforma con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Al momento, riguardo la sua posizione sull'iter, deve ancora passare attraverso il Senato. Vari commenti al riguardo. Iniziamo dalla Lega. Vi ricordo che al Ministero dei Trasporti c'è Matteo Salvini, quindi effettivamente la
Come
Lega.
Come dimenticarlo?
Non ce lo dimentichiamo mai, purtroppo. E il partito, diciamo la Lega, si è espresso con un sì convinto a questa riforma, in quanto conterrebbe più controlli, più educazione, più rigore.
Ma c'è stato anche un elenco. Più controlli, più educazione, più rigore.
Purtroppo l'ho solo letto, ma cercherò un video al riguardo. Fra questi comunque vorrei citarvi giusto la tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza e stupefacenti e tolleranza zero sull'uso del cellulare. Cosa significa tolleranza zero? Soprattutto multe e sospensioni di patenti per i recidivi. È stata anche però fortemente osteggiata dalle opposizioni, soprattutto PD e Movimento 5 Stelle, di cui abbiamo i commenti. Il PD fondamentalmente ritiene che si tratti di una riforma che guarda al passato e non al futuro della mobilità. Un esempio a cui si potrebbe far riferimento, per esempio, è che nel nuovo testo ci sarebbe un no concreto alle zone 30 km orari nelle città, mentre il Movimento 5 Stelle ha fatto un commento un po' particolare in cui ha proprio detto: state strizzando l'occhio ai vari Fleximan. Vi ricordate Fleximan?
Che ormai a quanto pare è un movimento che si è diffuso in tutta Italia, non lo so.
Fleximan, il supereroe, il problema è che appunto tutto è iniziato con un supereroe anti-autovelox, ma si è poi pensato che avesse vari imitatori, che non fosse uno effettivo solo, ma che tanti avessero cominciato a fare le stesse attività.
Una religione unita nel distruggere gli autovelox.
Da V per Vendetta a F per Fleximan, ok.
Dobbiamo tornare un attimo seri, perché per quanto questo commento potesse insomma scatenare delle ilarità, il motivo è che secondo questa riforma, qualora si prendano più multe nello stesso tratto stradale nel giro di un'ora e di competenza dello stesso ente, allora si andrà a pagare una sola sanzione.
Quindi cioè io posso farmi una rotonda a 120, prendere 18 multe e ne pago solo una.
Esatto.
Che figo,
esatto.
Che figo.
Paghi la diciottesima ma la paghi a caro prezzo, quindi giusto?
Sì, in teoria diciamo l'attenuante, non so come definirla ragazzi, perché comunque fra le varie multe che prendi pagherai la più alta più un terzo.
Ma mi sembra tutto così sensato, così logico, che non porterà assolutamente ad un'ulteriore burocrazia del codice
così
della strada.
Così poco macchinoso,
esatto,
infatti, no?
Esatto.
Così semplice, allora, facile fruizione, user friendly.
Aiutami a capire, quindi verrebbe proibito completamente le aree urbane a 30 km orari?
Così ho intuito, cioè, in questa introduzione di oggi mi hai concesso commenti a caso, quindi sappi che questo è un commento a caso.
Cioè sarà vietato mettere le aree a 30 km. Ok, in teoria, questa cosa è gravissima,
sì,
ragazzi. Ma io mi domando, qui non stiamo mettendo i diritti delle macchine o comunque degli automobilisti prima di quelli delle persone?
Sì. Certo, esatto.
Non che gli automobilisti non siano persone, attenzione, però capitemi.
Chi si identifica prima come automobilista che come persona non è una persona.
Parole forti, parole dure, però nel senso di fronte a questa legge posso capire.
Comunque, sempre tornando un attimino purtroppo seri, c'è una forte mobilitazione da parte dei parenti delle vittime della strada che si sono fatte sentire con uno slogan anche abbastanza efficace che è stop al codice della strage.
Beh, perché comunque si parla soprattutto in questi ultimi mesi della questione dei 30 km orari, del fatto che un incidente tra un pedone e una macchina, 30 km orari è una cosa e oltre i 30 è più pericoloso e più mortale. Il fatto che nelle nuove norme ci si dimentichi del fatto che le aree urbane a 30 km orari vengano lasciate un po' al loro destino, buttate da una parte, e insomma...
E che, qual è il punto di tutta questa situazione? Nessuno ha guardato ai numeri, ok? Nessuno si è fatto un calcolo, ha detto in queste aree a 30 km orari ci saranno meno morti o di più. Quello che è successo è che tutte queste norme volte a migliorare la mobilità cittadina, sia dal punto di vista delle ciclabili, sia dal punto di vista pedonale, vengono percepite come norme di sinistra. E quindi qualunque cosa sia di sinistra va distrutta, rimodificata.
Combattuta.
Esattamente. Quindi non è tanto un problema delle norme, non è un problema di numeri, non c'è un calcolo a monte. È semplicemente un tentativo, ancora una volta, di monopolizzare su un facile populismo di destra. Passiamo agli esteri.
Voliamo in Russia perché vogliamo darvi qualche informazione sulla situazione che si è venuta a creare in seguito all'attentato di venerdì scorso, di cui abbiamo già parlato abbastanza a lungo, in quanto uno degli attentati, anzi forse il peggior attentato che la Russia ha subito dal 2004. Intanto sono quasi 100 le persone ancora disperse a quasi una settimana dall'attentato. Infatti c'è questo canale Telegram che è collegato a servizi di sicurezza russi che ha riportato di 95 dispersi, finora non inclusi nel registro ufficiale delle vittime. Pare che la responsabilità della difficoltà di identificazione di queste vittime sia da ricercare nell'incendio e nel successivo collasso del tetto, il conseguente, diciamo, collasso del tetto, che avrebbe causato una serie di difficoltà oggettive nel riconoscimento dei cadaveri. Inoltre, l'altra informazione che volevo darvi riguarda crescenti paure per tensioni razziali che sembra si stiano venendo a formare nel paese a causa del fatto che gli attentatori fossero tagiki e quindi tendenzialmente musulmani centroasiatici. Si è venuto a creare un clima soprattutto online di odio razziale nei confronti di questa minoranza, e in questo momento il Cremlino si sta sforzando di tenere a bada quelli che alla fine sono i sostenitori della guerra in Ucraina, che spesso sono appunto figure di stampo nazionalista e pertanto non particolarmente appassionate delle minoranze musulmane centroasiatiche, e contemporaneamente si cerca appunto di tenere queste minoranze protette non solo per un interesse umano ma soprattutto per un interesse di natura produttiva e bellica, nel senso che gran parte di persone provenienti da questi gruppi di minoranza musulmana in Russia sono impiegate nella guerra in Ucraina, e mentre molti migranti da quelle che spesso sono repubbliche ex sovietiche sono impiegate nella produzione russa.
Sì, noi spesso tendiamo a dimenticarcelo, ma la Russia è gigantesca, è estremamente multiculturale, estremamente multietnica, e questo porta spesso a situazioni delicate di questo tipo. E nonostante un approccio estremamente nazionalista, estremamente autoritario, devono far fronte anche loro con questa differenza interna e gestirla. E non sono sorpreso che ci sia questo odio razziale, ovviamente, verso le minoranze, verso la comunità tagica, nonostante poi lo sforzo di Putin per cercare di inquadrare l'attentato come una responsabilità ucraina. Ma questo è un altro discorso.
Sì, tra l'altro mi dai un ottimo spunto, perché pare che sia sempre più, diciamo, fra virgolette, la versione ufficiale del Cremlino, nel senso che non negano il coinvolgimento di estremisti islamici, ma sostengono che gli estremisti islamici fossero gli esecutori di un mandato di base ucraino e occidentale, la cui responsabilità viene soprattutto addossata a Gran Bretagna e Stati Uniti.
Chissà come mai. Poi, lo ribadiamo, al momento non esiste alcun tipo di prova che riesca a suffragare questa ipotesi. Non è detto che non sia così in futuro, non escludiamo niente, ma per ora nulla suggerisce che sia questo il caso. Quindi rimaniamo dell'ipotesi che sia stato esclusivamente uno sforzo compiuto da ISIS-K. Allora, non so quanti di voi stiano seguendo con spasmodica attenzione le beghe legali di Trump e il procedere sia dei suoi processi che delle multe che deve pagare. Insomma, mi sento di dirvi non fatelo. Lo facciamo noi per voi, risparmiatevi almeno questo. Ma comunque, chi ha seguito un attimo la situazione sa che Trump ha svariati milioni di debiti e poche risorse per poterli capitalizzare in fretta. E ha nel corso di questi mesi e di queste settimane tentato in tutti i modi di racimolare denaro. Ha venduto le sue sneakers dorate a $400, adesso sta vendendo le sue bibbie personalizzate.
Cosa?
Al motto di Make America Pray Again.
Ah, ecco.
Bibbie patriottiche, peraltro, perché dentro mica c'è solo il testo sacro, ma anche la Costituzione americana, la Dichiarazione di Indipendenza, il giuramento alla bandiera e così via. Il tutto, cioè, attenzione alla cifra tutto sommato fattibile di $60.
Beh, con tutte quelle cose che ha al suo interno. Beh,
signore, me ne impacchetti quattro, per favore.
Una decina per tutta la redazione.
Comunque, ieri ho visto il video in cui lei presenta. Se non l'avete visto, ragazzi, ve lo mando. Io stavo genuinamente ridendo molto. Ma perché, ma sapete, dice, un fascino
è,
per
è
l'assurdo.
È il mio libro preferito. Ha un sacco di caratteri grandi.
È un drago, cioè, è un drago, a me fa molto ridere.
I caratteri grandi, fantastico.
Quindi vendeva la Bibbia tipo Mastrota?
Sostanzialmente.
Meglio.
Meglio, ok.
Meglio di Mastrota è tutto dire, eh.
Comunque, oltre a questo, il tentativo più palese da parte di Trump di far soldi, che poi è la notizia, è anche quello che per ora ha avuto più successo, è la fusione questo lunedì tra la Trump Media Company, quella che gestisce il suo social Truth, e una compagnia cosiddetta blank check, assegno in bianco, la Digital World Acquisition, in cui scopo sostanzialmente è inondare di denaro le altre aziende che vengono acquisite, per poi portarle ad avere un profitto. Stiamo semplificando tantissimo, ovviamente. La conseguenza di questa acquisizione, infatti, è che Truth Social si è quotato in borsa sul Nasdaq e sta andando molto, ma molto bene. Le sue azioni in due giorni sono salite tantissimo e al momento ha un valore di mercato di circa $8 miliardi, che non vuol dire, attenzione, che siano soldi che finiscono direttamente nelle tasche di Trump, la quotazione in borsa non funziona così, ma insomma consistono in un potenziale appoggio finanziario in grado di generare molto profitto, che poi quello sì verrà usato da Trump per pagarsi sia la campagna elettorale che le sue spese legali. Ora, la cosa potrebbe non continuare, le azioni potrebbero affossarsi, ma insomma mi spingo a dire che Trump nel breve periodo non avrà più problemi di soldi.
Beh, anche perché comunque la borsa, io da profano so che è un mercato che sale e scende, quindi comunque le variabili sono tante.
Sì, poi allora diciamo che tutto quello che ha Trump nel nome tende ad andare benissimo, perché il 50% e più della popolazione americana, e sono tanti, tendono a, insomma, votarsi il culto trampiano, diciamo così.
Quindi sostanzialmente la Corte d'Appello che gli ha dato 10 giorni per trovare i soldi per pagare i 175 milioni, immagino che tra 10 giorni dovrebbe...
Non credo ci saranno problemi, poi no, non so effettivamente se in così poco tempo lui possa capitalizzare così tanto denaro, forse sì, no... Allora,
neanch'io lo so, eh.
Mi spingo a dire che non avrà il minimo problema, cioè sta costruendo talmente tanti mezzi per fare soldi in maniera più o meno trasparente che davvero non riusciranno a tirarlo giù neanche con il denaro.
Ma si possono chiamare tipo delle scatole, cioè più scatole dentro d'altre scatole, una sorta di combinazione di roba per...
Stai descrivendo una matrioska?
Esatto, sì.
Una trampiosca?
Esatto. Io da profano dell'economia, quindi non lo so, però la sensazione è che stia trovando dei sotterfugi per mettere, insomma, aziende su altre aziende e poi trovare profitti.
Quindi un piccolo Trump dentro un grande Trump.
Restiamo negli Stati Uniti perché c'è una questione di cui abbiamo parlato tantissimo nel corso dell'ultimo anno, ovvero della disputa e dello scontro tra la Florida, del governo della Florida e Disney. Se ne è parlato tantissimo perché si chiude una disputa che durava da più di un anno, perché c'è stato appunto un accordo di chiarimento tra le due parti. E diamo un po' di contesto, perché il parco di Orlando aveva uno status amministrativo speciale, quindi era lui che gestiva il controllo e anche l'espansione territoriale del parco, che parliamo di ettari, è enorme questo parco, insomma, della Disney. Ma che è successo? Che nel 2023 DeSantis ha revocato lo status a Disney, in quanto Disney ha mosso delle critiche nei confronti della legge della Florida, quella del 2022, la cosiddetta Don't Say Gay.
Don't touch my Don't Say Gay.
Esattamente. Che era quella legge che proibiva, insomma, insegnamenti legati all'identità di genere, inclusione, tutte quelle robe lì. Quindi Disney è criticato.
Fondamentalmente è un'altra legge antipropaganda gay, in qualche modo.
Contro questa lobby.
Esatto. Quindi DeSantis, oltre a revocare lo status a Disney, poi ha anche nominato un nuovo consiglio di supervisione gestito da persone legate ovviamente a DeSantis e ha abolito tutti i programmi legati all'inclusione, alla diversità e all'equità programmati da Disney e dal parco di Orlando. Quindi cosa è successo? Che Disney fece un ricorso intraprendendo azioni legali contro questa decisione di revoca dello status, anche che è stata poi respinta lo scorso gennaio, e insomma alla fine tra i due questa situazione era abbastanza tesa, ma tant'è che siamo arrivati ad un accordo. Quindi cosa succede? Che Disney di fatto sospende le sue azioni legali e si impegna insieme agli amministratori scelti da De Santis per controllare lo Stato, a discutere di un piano di sviluppo del parco di Orlando, insomma, Disney. Quindi a quanto pare abbiamo una conclusione, almeno al momento, di tutte queste beghe, tutti questi capricci tra le parti, ecco.
Sì, poi mi fa un po' ridere che venga inquadrato come hanno trovato un accordo, finalmente hanno fatto la pace. Sostanzialmente, cioè, mi spiace dirlo, ma si tratta di un quasi totale appiattimento di Disney alle regole di De Santis e della Florida. È brutto da dire, ma in questo caso ha vinto De Santis.
De Santis ha detto infatti che è stata una conferma delle decisioni prese dalla Florida, in sostanza.
Sì. Cioè, Disney ha rinunciato sostanzialmente a buona parte della sua autorità sul distretto dove sorge il parco, ma non solo, perché si tratta di veramente centinaia di migliaia di ettari, è gigantesco, in cambio della promessa che lo Stato della Florida continuerà a permettere a Disney di investire in quel territorio, ma al prezzo di una notevole riduzione della loro indipendenza, sostanzialmente. Poi possiamo discutere se sia stato o meno positivo per Disney quanto lo sia stato per De Santis e per la Florida, ma insomma il Big Mickey ha perso. Passiamo al settore guerra. Dunque, allora, non so quanti di voi conoscano Francesca Albanese, che insomma è una docente e una giurista italiana ed è piuttosto conosciuta perché dal 2022 è la relatrice speciale alle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che insomma in sostanza significa che è la persona incaricata di riferire sullo stato dei diritti umani nei territori occupati da Israele. Ed è una posizione che, attenzione, insomma esiste da moltissimi anni, dal 93 mi sembra, insomma non si tratta di una cosa nata con il 7 di ottobre, ecco. Perché ne parliamo? Perché sta facendo molto discutere l'ultimo report stilato e presentato lunedì da Albanese al Consiglio Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani, rapporto chiamato Anatomia di un genocidio. E già qui, insomma, potreste aver capito dove stiamo andando a parare, perché Albanese dice molto chiaramente che, sulla base delle prove raccolte, ci sono fondati motivi per ritenere che Israele stia portando avanti un genocidio, appunto, sulla base, insomma, di un processo continuativo di uccisione volto a causare danni fisici e mentali in maniera calcolata per distruggere e annullare in toto in buona parte il gruppo etnico palestinese. Ora, vi risparmio l'interezza del report, per quando, insomma, vi consiglio di leggerlo, anche se in realtà non aggiunge veramente niente a ciò che già non si sapesse sulla storia di Israele e sulla gestione di Gaza, a cui si aggiunge da parte di Albanese un'analisi interessante di come Israele abbia volontariamente manipolato la definizione di diritto giuridico in guerra per giustificare le proprie azioni. Comunque, di nuovo, vi consiglio la lettura e l'ascolto. Quello che però è interessante è che Albanese abbia poi affermato di aver ricevuto minacce, senza in realtà elaborare sulla loro natura e su chi le abbia fatte, che sono seguite a fortissime critiche da parte di Israele, che ha dichiarato oltraggiosa la menzione di genocidio, e come le parole di Albanese fossero un tentativo di delegittimare la stessa esistenza dello Stato di Israele. Però insomma, se deve rimanerci qualcosa di questa notizia, è che sostanzialmente si conferma ancora una volta l'opinione già espressa in passato dal Sudafrica e che insomma attende giudizio, lo sappiamo, del fatto che Israele realisticamente sta compiendo un genocidio.
E ovviamente non mi sorprende la posizione di Israele, che continua. Il modo di Israele di fare è incredibile, perché quando si tratta di parlare e di muoversi verso i suoi target, noi dobbiamo attaccare, fare così, sempre allo stesso modo si muove, non c'è una, non mi sorprende in realtà.
La cosa che mi lascia sempre molto perplesso è come qualsiasi critica mossa venga vista come una delegittimazione dell'esistenza stessa dello Stato di Israele. Non è che stanno dicendo voi dovreste esplodere, non dovreste stare lì. Stanno dicendo avete sbagliato, state facendo un genocidio, dovreste pagare in svariati modi, ma in nulla, in nessuno di questi giudizi si dice che l'intero popolo israeliano deve prendere e andarsene non si sa dove. Non si vuole far detonare lo Stato di Israele, semplicemente si fa notare che magari non è il caso. Siamo ai Fish and Bits.
E goli! Ok ragazzi, per il Fish di oggi siamo negli Stati Uniti, dove vi vorrei parlare di una storia, di un uomo.
Narraci questa storia.
Questo è un uomo del Texas, il vostro Average Joe. Ha 35 anni, è un veterano dell'esercito e attualmente insegna matematica alle medie. Cosa lo rende particolare?
Sembra tutto normale fino
a... E infatti.
È comunque texano, nel senso.
Sì, però...
È del razzismo facile?
No, sì, mai. No.
Bene, tornando a noi quindi, cosa lo rende particolare? Lo rende particolare che ha deciso di andare all'anagrafe e farsi cambiare il suo nome, che ormai neanche mi ricordo quale fosse il suo nome prima, perché la sua scelta è bellissima ed è literally anybody else, cioè, che possiamo tradurre con letteralmente chiunque altro.
Ma qual è il nome e qual è il cognome?
I più svegli di voi potrebbero aver già capito dove stiamo andando, ma vi do un'altra imbeccata, che è il fatto che intanto ha un forte senso civico, ma che è anche e soprattutto accompagnato da un forte senso dell'umorismo, in quanto l'ha fatto prima di presentare la sua candidatura alle presidenziali statunitensi.
Cosa?
Bellissimo.
Mi fa morire.
Adoro, adoro.
Umorismo, ma anche un forte senso di programmazione delle cose.
E quindi ritiriamo le critiche sul Texas. Viva il Texas.
Texas basato. Il nostro signor Literally Anybody Else ha dichiarato che l'America non dovrebbe essere obbligata a scegliere fra il re del debito e un 81enne.
Ok.
Il re del debito mi pare un riferimento a Trump e le sue beghe legali, mentre l'81enne è stato anche gentile, qualcun altro lo chiama in altri modi.
Poteva dire altro, ma io voglio capire. Questa persona, come la devo chiamare? È il signor Else o il signor Literally?
Questa è una difficile risposta da darti. Intanto però ti posso dire che sul suo sito, come candidato alle presidenziali, dice che Literally Anybody Else non è una persona, bensì un grido di protesta.
Grazie.
E ci sta, in realtà.
Grazie,
signor
Else.
Dice anche ci dovrebbe essere effettivamente una valvola di sfogo per le persone come me, dice appunto sempre Literally Anybody Else, che non ne possono più di questo gioco tra due partiti che non dà alcun beneficio alle persone comuni. E siccome non esiste un'opportunità di votare neither, quindi nessuno di questi, allora lui ha deciso di dare questa possibilità.
Ma voi pensate nei bei tempi del patriottismo italico come si sarebbe chiamato? Cioè, letteralmente chiunque altro.
Molto bello.
Meraviglioso, quindi sarebbe stato il signor altro o il signor letteralmente.
E quindi chiunque è un patronimico.
Allora, io comunque ho il vaghissimo sospetto che alla fine delle elezioni di novembre 2024 lui tornerà all'anagrafe e si tornerà a chiamare col nome originale, perché credo che...
Non lo so, però io spero che l'onda troll faccia qualcosa e legga Literally Anybody Else, sarebbe troppo divertente.
Grazie Texas. E siamo alla Trend Zone, stavolta su Google. Dunque, al primo posto, chiaramente, o meglio, non so quanto chiaramente, però Giovedì Santo.
Beh, oggi
per ovvi motivi, per ovvi motivi.
Cioè che tutti si devono informare su che cosa preveda un Giovedì Santo, perché ormai, esatto, non andiamo più a catechismo.
Cioè
non...
il sottotitolo è Il Giovedì Santo dentro di noi. Cosa significa servire?
Avvenire.it, articolo consigliato.
Al secondo posto c'è ancora Domani,
che sarebbe il film della Cortellesi? Se non sbaglio.
Ah, ok, quindi è una programmazione TV, immagino.
Lo vedevo associato a LOL 4 e mi chiedevo in che modo i due venissero. Va bene. Al terzo posto Lucia Annunziata, perché abbiamo appreso che si candida alle europee. Nonostante peraltro avesse detto che non si sarebbe mai candidata, ma questo è un altro discorso.
L'essere umano è bello perché è incoerente.
Al quarto posto Tom Cruise per Top Gun 3, che a quanto pare deve attendere perché lui è troppo impegnato per qualcosa.
Sicuramente è troppo impegnato con Scientology.
Anche.
È vero, mi ero dimenticato di questo particolare.
È un sommo priest della Scientology.
Chissà se ha raggiunto il punto più alto di ascesi.
Però ha raggiunto fondi bassissimi.
Guarda, indubbiamente acquisiscono superpoteri quando arrivano al livello finale. Quindi...
Rettiliani!
Quinto posto invece Luciano Canfora, perché Meloni l'ha querelato per averla definita neonazista. Che, insomma, nel senso, ci sta.
Un po' troppo.
Ci sta. E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia in questa mezz'ora in cui abbiamo detto commenti a caso. Vi ricordiamo la mail di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo più tardi con la puntata di Breaking Italy.